noi prendiamo in mano il profeta Osea, dico in mano nel senso che si tratta di una lettura, ma si tratta di una lettura che comporta una certa fatica, per cui pensare all'uso delle mani coincide con l'avvertimento che è opportuno quando bisogna affrontare un impegno che certamente metterà in gioco qualche nostra energia. Dico questo non per scoraggiarvi, anzi, dico questo semmai per confermare il valore di un impegno dedicato alla preghiera che mette in gioco non soltanto i bei pensieri, i desideri, le aspirazioni, le illusioni qualche volta un po' sognate, ma mette in gioco davvero tutto il nostro vissuto. Il nostro vissuto. E quando, vedete, abbiamo a che fare con un personaggio che nel linguaggio della Bibbia assume il titolo di profeta, o con una figura che nell'ambito della storia della salvezza viene identificata come riferimento nella profezia, noi, e non è una novità, mi sembra, per nessuno, ma soprattutto con alcuni di voi, ne abbiamo parlato in diverse altre occasioni, noi dobbiamo sempre ricordare che si tratta di un personaggio, profeta, di una situazione, profezia, dove dominante è la parola di Dio. La parola di Dio, l'iniziativa di Dio, la presenza operosa di Dio nella storia umana. La profezia è una posizione di ascolto. Questo è un dato primario e determinante per quanto riguarda qualunque attenzione che dedichiamo per l'appunto a quel che nella rivelazione biblica passa attraverso la presenza della profezia. Abbiamo a che fare con un richiamo urgente, pressante, coinvolgente ad assumere noi stessi una posizione di ascolto, e qui sta la fatica che si prospetta, che peraltro è scontata. Sono tempi di preghiera quelli che stiamo progettando per questi giorni, sono tempi di ascolto, ma un ascolto che mette in gioco davvero in maniera totale il nostro vissuto, indipendentemente poi dalle idee che si chiariranno, indipendentemente dalle operazioni di carattere pratico che man mano potremo progettare e impostare per il futuro della nostra vita, chissà mai, ma immergerci nell'ascolto della parola, nel senso che qui il nostro vissuto è interpellato in tutta la sua complessità, in tutta la sua concretezza. Non sfuggiamo dal nostro cammino, così come ciascuno di noi lo ha affrontato e lo sta affrontando per entrare nel mondo della preghiera, ma è la parola che interviene là dove noi siamo radicati nella concretezza delle nostre faccende, con tutte le difficoltà che in un modo o nell'altro ciascuno di noi conosce, i limiti che ci contengono, gli affanni che ci accompagnano, e ciascuno di noi sappia bene che entrare nel cammino degli esercizi spirituali, che a questo punto possiamo dire entrare in una prospettiva che ha tutte le caratteristiche o avrebbe tutte le caratteristiche di una esperienza profetica, ascolto della parola, significa essere toccati, stretti, visitati, in qualche modo essere, non vi spaventate, stritolati dalla parola con cui l'iniziativa del Dio vivente ci interpella. E vedete, noi abbiamo a che fare con un frangente della storia del popolo di Dio, che è storia che è stata tutta valorizzata nel disegno provvidenziale delle cose, che Dio conosce come strumento per introdurre nelle vicende di questo mondo quella intenzione d'amore che fa della nostra realtà umana una storia di salvezza. Una storia di salvezza. Ebbene, nella storia della salvezza abbiamo a che fare con un momento critico, pesantemente critico. Per questo, vedete, non c'è da sgomentarsi, ciascuno di noi con le sue incertezze, le contrarietà che lo affliggono, siamo qui non per accantonarle tutte queste vicissitudini che in un modo o nell'altro ci incalzano e ci chiudono dentro a situazioni forse assai sgradevoli, ma la parola di Dio, l'iniziativa di Dio, il primato spetta alla parola. Noi entriamo negli esercizi spirituali proprio assumendo questa affermazione come il valore su cui tutto il resto del nostro cammino sarà oggetto man mano di un discernimento adeguato. Il primato spetta alla parola. Il primato spetta alla parola anche nelle situazioni più impervie e più deplorevoli. Non importa quale sia il dato, quel che conta invece è che il dato oggettivo del nostro vissuto sia interamente consegnato, affidato, depositato, lasciato all'impatto con la parola, perché la parola viene, la parola è presente, la parola non è mai latitante. Il Dio vivente è il Signore che esercita la sua iniziativa con inesauribile fedeltà, coerenza, intransigenza. Beh, vi dicevo poco fa, c'è un'intenzione d'amore che ci precede sempre. È un'intenzione d'amore, vedete, che adesso sembra fare riferimento a un dato riguardante quella parola di Dio a cui accennavo poco prima, in termini piuttosto bruschi, severi, quasi provocatori. La parola che ci stringe, la parola che ci incastra, la parola che ci afferra, la parola che ci attraversa, la parola che... Beh, c'è una storia d'amore che ci precede. Che questa parola sia una parola d'amore, il profeta Osea l'ha scoperto e l'ha testimoniato per noi in maniera molto dolente. E se adesso mi esprimevo in questi termini, non è per ingannarvi o per giocare con le contraddizioni, C'è una storia d'amore che si dispiega in tutta la sua gratuita, purissima gratuità, nel momento in cui ci rendiamo conto di essere veramente presi d'assalto, veramente attraversati, veramente scandagliati, veramente invasi, espressioni che ancora una volta sembra conferiscano una drammaticità implacabile al nostro vissuto, ma è l'amore di Dio che è implacabile, che è inesauribile, che non ammette ritardi e ritrosie. Non vi spaventate, è un atto di affidamento totale quello che ci introduce negli esercizi spirituali attraverso lo sguardo rapidissimo, solo qualche momento, intanto al versetto 1 che fa da titolo al nostro libro, e poi solo qualche richiamo al poema che segue e che poi rileggeremo meglio domattina. Il testo non è facile, qua e là le note ci aiutano e vi aiuteranno, nelle vostre Bibbie certamente c'è un apparato di note, uno dei testi poetici più preziosi, più prestigiosi di tutto l'Antico Testamento, un testo che mette qualche volta a dura prova gli studiosi, ma non c'è da preoccuparci, non è una preoccupazione nostra in questo momento, noi ci fidiamo di quello che altri ci suggeriscono e il testo è a nostra disposizione. Fatto sta che qui, vedete, il nostro libro si apre con un titolo che suona così: Parola del Signore, parola del Signore. Già, il Signore parla e parla ancora, non si è stancato di parlare, non ha rinunciato a parlare. E vedete, noi abbiamo a che fare con un frangente storico, accennava questo poco fa in maniera abbastanza generica, che a dir poco è drammatico, se non addirittura un momento storico che tocca il livello supremo della tragedia, perché verso la metà dell'VIII secolo avanti Cristo, ricordate che dalla fine del secolo X avanti Cristo il regno, l'istituzione monarchica al tempo di Samuele, il primo re Saul, un personaggio pieno di contraddizioni, con le sue grandezze e con le sue miserie, Davide, Salomone, figlio di Davide, morto Salomone, il regno si spacca in due componenti, due elementi, due regni. Il regno del nord si chiama regno di Israele, il regno del sud si chiama regno di Giuda, notizie scontate. Regno di Israele, ebbene vedete, nel corso di pochi decenni il regno di Israele scomparirà. Le grandi tribù del nord spazzate via. L'impero assiro, che è la grande potenza che in quell'epoca storica domina quelle certe regioni dell'Oriente, è in fase di espansione e nel corso di alcuni decenni il regno di Israele sparisce. Osea vive in quelle regioni, partecipa di questa vicenda, che vedete è una vicenda che già, per come vi dicevo adesso, si prospetta come un disastro storico catastrofico, a dir poco, è vero, ma emerge attraverso la testimonianza che Osea ci offre, la percezione di come questa storia che va incontro a un esito così terrificante, è una storia che porta in sé conseguenze di fenomeni di corruzione, di disordine, di disorientamento, un dissesto sociale, fenomeni di idolatria a tutti i livelli, è uno stato di smarrimento, il popolo dell'alleanza che ha perso coscienza di sé, della sua propria identità, e dunque una situazione che è avvertita, situazione che è sperimentata, che è anche decifrata dal nostro Osea come la premessa di una catastrofe storica che ormai si prospetta come inevitabile, come una deriva storica che sta precipitando in maniera irreparabile. Andiamo incontro alla la parola. E quel che conta, vedete qui, è prendere atto di come la parola è presente e operante, e la parola è protagonista, e la parola è il valore di riferimento che non viene meno, non si dissolve insieme con quella che sembra essere una storia finita. Sembra. La parola non finisce. E vedete, noi entriamo negli esercizi spirituali non dimenticandoci del dramma che ci accompagna nel nostro momento storico, in piccolo, in grande, ciascuno di noi a modo suo ha qualcosa da dire, ma la scena del mondo è motivo di sconvolgimenti tali per cui non siamo qui per dimenticarcene. Siamo qui per ascoltare la parola. Parola. E a questo proposito vedete che il versetto introduttivo dice: parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Ozia, di Jotam, di Acate, Ezechia, re di Giuda, il regno di Giuda, il regno meridionale, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Geroboamo, prima metà dell'VIII secolo avanti Cristo, Geroboamo II, muore nel 753, al tempo di Geroboamo è l'ultimo momento di prosperità del regno settentrionale, che tra l'altro nella relazione con il regno di Giuda gode di certi vantaggi, sia per il territorio, sia per l'abbondanza delle popolazioni, tutte le tribù del nord e poi le strade commerciali. Il regno di Giuda ha come capitale Gerusalemme il Tempio e nel regno di Giuda la dinastia davidica. Queste le caratteristiche del regno, che peraltro è minuscolo rispetto al regno di Israele. Ma il regno di Israele, qui vedete, richiamata attraverso la figura del re Geroboamo, è esattamente sul punto di incontrare il baratro in cui sprofonderà. Di questo Osea è personaggio che avvertirà con un'urgenza davvero travolgente nell'animo, un'urgenza interiore, un sentimento profondo del dramma in corso nella storia contemporanea. Ma tutto questo, vedete, non per sprofondare nella disperazione, ma per scoprire come la parola si fa ascoltare, scoprire come questa storia che si sta configurando come un disastro rispetto al quale un essere umano come Osea o altri come lui, i suoi contemporanei, non sanno porre rimedio. Questa storia rientra dentro a una relazione d'amore. Sono affermazioni che adesso, vedete, porgo a voi in maniera che sembra un po' astratta, e invece vorrei che fosse in tutto e per tutto sottolineato l'incidenza della parola ascoltata da Osea nella concretezza del suo e di quello che è forse sempre nel corso della storia umana, nella nostra storia, il tempo del del caos nel quale ci si dimena come privi di alternative, la parola. Ebbene, vedete che qui oltretutto si fa riferimento al re Geroboamo, ma si fa riferimento al regno di Giuda, perché i canti, i poemi, gli oracoli che risalgono a questo personaggio Osea, che vive nel regno del nord, è anche una personalità qualificata, la lingua che parla è una lingua molto forbita, dunque è un uomo acculturato, con delle qualità poetiche, accennava questo già poco prima, assai rilevanti, tutto quello che proviene da questa sua produzione, da questa sua testimonianza, da quello che ha lasciato in eredità qualcuno accanto a lui, altri dopo di lui. Nel regno meridionale tutto questo è stato poi, in un'epoca successiva, di qualche decennio, è stato messo per iscritto. Ed ecco, il libro che noi riceviamo è il frutto di una operazione redazionale che ha avuto luogo qualche decennio dopo il momento in cui Osea ha vissuto il dramma della sua vocazione profetica. Ed ecco, allora qui vedete, al tempo del re Ozia, Jotam, Acaz, Ezechia, questi sono i re di Giuda verso la fine dell'ottavo secolo avanti Cristo, lì dove l'eredità del messaggio profetico sviluppato dal profeta Osea che è stata raccolta, e lì quella eredità trasmessa oralmente è diventata un testo scritto. E questo per dire, vedete, che nella profezia di Osea, per come è stato intimamente segnato lui dall'urgenza con cui la parola del Signore lo ha visitato nel momento in cui, come adesso ci spiegherà, ma lo sappiamo già, i dati della sua vita si sono configurati come l'esperienza irreparabile di una catastrofe. Ebbene, tutto questo poi ha trovato una eco, come dire che quella catastrofe in realtà attraverso l'ascolto del profeta è diventato un messaggio, è diventato una testimonianza, è diventato una comunicazione, è diventato un modo per rilanciare. Vedete, la parola del Signore che ci raggiunge nella concretezza del nostro vissuto è una parola che sempre apre orizzonti nuovi, illumina strade mai percorse, svela componenti del quadro nel quale si svolge la nostra esistenza umana, componenti che noi non abbiamo adeguatamente considerato. Il primo poema, su cui ritorneremo, vedete, si sviluppa in quattro strofe. Vi faccio solo notare un particolare e poi ne riparleremo domani. La prima strofa si apre con il versetto 2. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, e disse il Signore a Osea, così alla lettera. La mia Bibbia non traduce letteralmente il testo, ma il testo dice così. Prima strofa, disse il Signore a Osea. La seconda strofa comincia con il versetto 4. Saltiamo le strofe, adesso non ci soffermiamo sul contenuto di ciascuna di esse, ma quel che mi preme farvi notare adesso riguarda esattamente il modo di impostare ciascuna delle quattro strofe, perché il versetto 4 adesso dice: e il Signore gli disse. La prima strofa, disse il Signore a Osea. Seconda strofa, versetto 4, il Signore gli disse, pronome, non compare il nome Osea qui. Terza strofa, versetto 6, la donna concepita ha parto di una figlia, e gli disse, il Signore, qui non è citato, gli disse. Quarta strofa, versetto 9, e disse, se la mia Bibbia dice il Signore disse Osea, no, qui semplicemente e disse. Perché faccio notare questo? Perché notate come la parola che incalza, la parola che interviene, appare sempre più lapidaria, secca, perentoria, senza frontoli. Rileggo. Disse il Signore a Osea. Il Signore gli disse e disse. Quattro strofe. Vedete, la parola avanza. È il Signore che parla, sì, parla Osea, sì, ma vedete, nella costruzione del poema non c'è più bisogno neanche di citare puntualmente il soggetto, il referente, il Signore Osea, sì, disse, la parola che irrompe nella sua gratuità purissima, assoluta, creativa. Entriamo negli esercizi spirituali, affidando tutto di noi e tutto della nostra generazione, nelle nostre chiese e nella nostra vicenda storica, alla parola creatrice di Dio, nostro Signore.